Uno dei miei figli, quando erano ancora piccoli, forse aveva 10 o 11 anni, uno dei maschi, mi girava sempre intorno. Lo vedevo agitato, nervoso, andava e veniva, andava e veniva. Però non aveva il coraggio di parlare, fin quando gli dissi: "Ma hai qualcosa da confessarmi?" E quello fu il momento in cui si sentì libero di dire: "Sì, papà, ti devo confessare una cosa." E ha aperto tutto il suo cuore. Certamente non sono mancate le lacrime. E poi dopo ho detto: "Mi ha fatto molto, ma molto piacere. Ne aveva combinata una grossa. Mi ha fatto veramente molto piacere che sei venuto e hai confessato quello che hai fatto. Ora vogliamo pregare insieme." E ci fu un uomo che vorrei oggi parlare, circa 3.000 anni fa, che girava anche intorno, però non aveva il coraggio di parlare. E sapete con chi ce l'ho? Vediamo un po' se c'è qualche esperto in mezzo a noi. Eh? Davide, Davide, Davide. Vorrei parlare di Davide perché da un grande uomo di Dio che ha vissuto un'intensa relazione con Dio, nel salmo in cui adesso vogliamo leggere, c'è un vero e proprio patrimonio di insegnamento per tutti i tempi. E Dio ha tanti di quei figli che girano intorno, che non sentono la pace, che sono nervosi, che non provano più la gioia della salvezza, fin quando Dio non tocca e dice: "Dai, apri il tuo cuore, dimmi quello che hai nel tuo cuore." Leggiamo questo salmo, Salmo 51, credo che sia uno tra quelli conosciuti, direi il più famoso, il Salmo 23. Però credo che il Salmo 51 appartiene a quella categoria molto conosciuta. E dice: "Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne da lui dopo che Davide era stato da Basceba. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con isoppo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, oh Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Padre Celeste, che meraviglia quello che tu per mezzo di Davide hai voluto trasmettere. Grandi verità che possono essere una vera e propria consolazione nei nostri cuori. Grazie Signore per questo salmo e vuoi tu benedire le parole di questo insegnamento affinché noi veniamo edificati, Signore, e tu glorificato. Amen. Ci sono tre grandi verità in questo salmo che vorrei suddividerlo. Dal versetto 1 a 6, qui vediamo Davide a confessare il peccato. Allora, il primo punto, confessare il nostro peccato, versetti 1 al 6. Poi dal 7 al 12 vediamo un altro punto, pregare per essere perdonati. E il terzo punto, che va dal versetto 13 al fine del Salmo, riconsacrarsi a Dio. Per cui questo Salmo ha una bellissima suddivisione che inizia a confessare il peccato, a chiedere il perdono, per poi ricominciare da capo con Dio. Questa è la procedura che in verità Dio richiede nella nostra vita cristiana. Questo Salmo di Davide riveste veramente, sul vero senso della parola, una grande importanza per noi, perché contiene veramente degli insegnamenti fondamentali per la nostra vita cristiana. Mentre facciamo queste brevi osservazioni di questo Salmo, dobbiamo però considerare che questo Salmo fu scritto nel contesto dell'Antico Testamento. E cosa vuol dire? Che normalmente l'insegnamento di questo Salmo lo dobbiamo vedere nel contesto per noi oggi del Nuovo Testamento, sulla base del sacrificio di Cristo Gesù. Per cui, per esempio, quando dice nel versetto 11 del Salmo 51, dice: non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Ok? Allora, lo Spirito Santo per il Nuovo Testamento, per il credente, non viene tolto, ma viene contristato attraverso il peccato. Oppure un altro insegnamento che viene detto in questo Salmo, dove dice: e tu coprirai i peccati. In verità sappiamo che il Signore lava con il sangue che lui ha versato i nostri peccati, li toglie. Yeah? Per cui dobbiamo vedere anche questi insegnamenti alla luce del Nuovo Testamento. Allora, andiamo a vedere il primo punto, confessare il nostro peccato. Innanzitutto, confessare, di cui diciamo la Chiesa Cattolica Romana usa diciamo questo termine, confessare, è del tutto biblico. Solamente il modo come viene diciamo praticato devia dalla parola di Dio.
Anche a chi?
Eh? Anche a chi? Giusto, anche a chi. Yeah? Per cui confessare è assolutamente al 100% biblico. Cosa significa confessare? Confessare significa: Dio, io sono d'accordo con te al 100% e che tu mi stai mostrando il mio peccato e lo riconosco e lo voglio presentare, voglio essere liberato. Le parole di questo Salmo sono il risultato del vero e proprio ravvedimento di Davide, che era stato rimproverato da chi? Dal profeta Natan. con lo scopo di aiutarlo a capire dove lui è caduto. Yeah? Davide è stato un uomo pieno di virtù sin da giovane. Lui è veramente un esemplare. E lui aveva capacità poetiche e musicali. Per questo è stato definito in Seconda di Samuele, che ora non andiamo a leggere, il dolce cantore di Israele. Yeah? Ma ha avuto pure capacità non solo di musica, ma era anche un condottiero e anche un bravo sovrano. E oltre a queste ha ricevuto da Dio anche la capacità di amare i suoi nemici. E noi vediamo in Seconda di Samuele che per ben due volte ha risparmiato il re Saul, yeah? E definendo che in verità lui non voleva prendere vendetta. Allora qui vediamo l'amore, veramente il riconoscimento di vedere anche un Saul del tutto disubbidiente al Signore come il proprio re. Eppure anche quest'uomo ha peccato. Come egli stesso riconobbe nel Salmo 53, versetto 3, questo versetto viene riportato nel Nuovo Testamento, dove dice: non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Tutti hanno peccato. Non c'è nessuno fra gli uomini che non abbia peccato, ad eccezione del nostro Signore Gesù Cristo, assolutamente unico. Il Salmo 51 è uno dei pochi salmi di cui conosciamo anche il contesto biblico. Cioè, vale a dire che al titolo di questo salmo ci viene narrato qual è il trasfondo per cui Davide ha scritto questo salmo. Cioè, risale al suo peccato con Batseba. Per cui conosciamo il contesto storico. Dietro questa preghiera c'è una storia che potrebbe, diciamo, svolgersi in una tipica serie di film, yeah, del nostro tempo, del mondo dei ricchi e dei belli. Si potrebbe veramente scrivere un film, yeah, di cui è stato anche fatto. Yeah. Ora, pur senza entrare in tutti i dettagli del racconto biblico, ricordiamo che un giorno quest'uomo stava godendo cosa? Le glorie delle vittorie della guerra. E lui ebbe il desiderio di dire: voglio rilassarmi, voglio rimanere a casa, quando in verità era il tempo dei re che dovevano andare in guerra, cioè vale dire combattere le battaglie del Signore. Tutti gli uomini uscirono fuori e lui rimase a Gerusalemme. In questa situazione di mancanza di attività, e aggiungo un particolare, miei cari, il nemico sa quando noi siamo vulnerabili, nel momento in cui non indossiamo più, cosa? L'armatura del credente. Lui letteralmente si spogliò, non solo esteriormente, ma anche interiormente, e fu vulnerabile. Miei cari, quando noi non stiamo al posto giusto e non facciamo le cose che Dio richiede da te e da me nel servirlo, quando Lui ci sta chiamando, allora siamo una porta aperta per il nemico. Per nascondere questo grave peccato che aveva provocato la gravidanza di Batseba, perché prima o poi arriviamo al punto che il peccato non lo possiamo più coprire, cercò di far ricadere la propria colpa, fece chiamare il marito di Batseba e voleva far ricadere la colpa sul marito, che era in battaglia con il suo esercito. Ma non riuscendo nel suo inganno, per l'incredibile zelo di quest'uomo, perché lui disse: come posso io unirmi a mia moglie quando i miei compagni stanno rischiando la vita? Cioè, lui sentì nel cuore di non fare e di non caricarsi di questa colpa. Allora, cosa consigliò in questo caso per camuffare il peccato, ordinò che Uria venisse messo alla fronte dove veramente la battaglia era più forte, con il proposito che lui doveva morire. Cioè un omicidio premeditato al 100%. Sapete un'altra verità che scopriamo di questa storia di Davide? Un peccato tira un altro peccato. E più tu vuoi coprire il peccato e più ne commetti altri. È una verità che dobbiamo riconoscere. Adulterio, omicidio, menzogne. Ciò nonostante pare che Davide fosse del tutto tranquillo, pare. Prima che Dio comunicasse al profeta Natan che questi fatti sono dei peccati, e lui riconobbe il peccato. Sapete qual è la differenza tra un vero figlio di Dio e un non credente? Avete un'idea? Ravvedimento. Grazie. Certamente poi segue il ravvedimento. Verrà il momento in cui Dio fa pesare il peccato nella vita del credente per mezzo del suo Spirito Santo. Cioè tu arrivi, se sei un vero figlio di Dio, a non sopportare il peso del peccato, perché Dio fa pesare la sua mano. Questa è la differenza, miei cari. E se non fosse così, noi continueremo a vivere come se niente fosse. Infatti Davide per un tempo lui ha vissuto come un non credente, però era un figlio di Dio e Dio fece pesare la sua mano. Il Signore mandò, leggiamo Seconda di Samuele, il capitolo 12. Il Signore mandò Natan da Davide e Natan andò da lui e gli disse: c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e uno povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla se non una piccola agnellina che egli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui, prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: com'è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte. Vedete, cioè non è ancora convinto che quell'uomo è lui stesso e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Come si sarà sentito in quel momento Davide? Pensate che lui abbia iniziato a giustificarsi? Davide cadde in una crisi profonda per il dolore prodotto da questa perdita. Ed ecco che proprio in questo momento il Signore fa nascere il Salmo 51. Certamente non in una bella circostanza. Una preghiera che potremmo prendere come modello e che lo riabilitò completamente davanti a Dio. Chiediamoci per un attimo: avresti tu composto un canto di lode? Perché che cosa sono i salmi? Sono cantici di lode. Avresti tu composto un canto di lode che tratta il tuo peccato e che continuamente cantandolo ti ricorda di quello che tu hai commesso? Avresti tu il coraggio di farlo? Dove tutti, insieme al popolo, cantando questo canto, si ricorderanno quello che Davide ha commesso? Wow! Cioè, riflettendo veramente, abbiamo mai pensato a una cosa del genere? In che contesto Davide scrive questo salmo? Non è che lui stava filosofando e il Signore gli aveva ispirato queste parole e lui, come spesso nascono questi cantici, no? Si mette lì a scrivere. Lui scrive questo canto nel profondo del suo dolore, che peggio non può essere. Lui è distrutto. Perché il Signore ha permesso questo salmo, tra l'altro tutti gli altri salmi? Sapete perché? Quale funzione hanno i cantici spirituali? Lodare il nostro Signore, giusto? Però avete fatto quell'esperienza che un canto, quando lo cantiamo più volte, ritorna nella nostra mente. E ritorna. Cioè, vale a dire che i cantici ad un tratto li impariamo a memoria, e noi abbiamo continuamente le verità imparate a memoria attraverso i cantici, il salmo. Capite? Che profonda verità qui il Signore ci sta trasmettendo. Davide non cercò per niente di giustificarsi, anzi, davanti all'accusa di Natan, riconobbe il suo peccato al 100%. Quante volte cerchiamo di giustificare il nostro peccato invece di ammetterlo? Sapete, è una delle cose più difficili ammettere il proprio peccato. Sentiamo dire: anche gli altri lo fanno, vero? Oppure, pensandoci sopra, poi non è così grave, eh? E vogliamo rendere il peccato più piccolo di quello che è, però peccato è peccato. Cerchiamo altre scuse come: ma che colpa ho io se sono stato provocato? Doveva farsi il bagno sul balcone all'aperto? Alla fine sono un uomo come tutti gli altri, con delle esigenze, e da uomo. Davide avrebbe potuto anche giustificarsi in questa maniera. Un'altra cosa: chi era Davide quando ha commesso il peccato? Era il re di Israele. Aveva tutta quella libertà di dire: quello che ho fatto, basta. Avrebbe potuto qualcuno accusarlo, se non Dio. Ecco, un uomo dal cuore di Dio, che lui si umilia, si abbassa, riconosce la signoria, la regalità del Dio del cielo e della terra. Ecco perché lui dice: ho peccato solo contro di te, e solo contro di te. Eppure, anche se Davide in seguito sentì il peso del peccato, non andò direttamente e spontaneamente da Dio, come si dovrebbe fare quando pecchiamo, ma fu Dio stesso a smascherare il peccato, mandandogli Natan per accusarlo. Sapete una cosa, miei cari? Dobbiamo ringraziare Dio, che ci ama tanto e deve toglierci quella maschera davanti, a farci sentire il peso del peccato, altrimenti noi andremo insieme agli increduli nella perdizione eterna. È un bene. Sul momento no, miei cari, sul momento no. Ti cade il cielo sulla testa. Tu sei distrutto, cioè non hai il coraggio né di alzare gli occhi come quel pubblicano che batteva la mano sul petto e dire: io non sono degno nemmeno di alzare gli occhi al cielo. Così ci sentiamo, distrutti. Però solo quando ci sentiamo così distrutti Abbiamo quella possibilità, e Dio ci dà questa possibilità di riconciliarci nuovamente con Cristo. Infatti leggiamo nel Salmo 32, versetto 3 e 4, di cui anche un'altra esperienza di Davide dice: «Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano». Finché ho taciuto, cioè finché, diciamo, in qualche modo cercavo di non pensare a questo peccato, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Cioè, vedete qui la mano di Dio che non ci lascia in pace. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Cioè, quando uno perde tutto il vigore, che ha sete e sta proprio morendo di sete, così si sentiva nel suo intimo, nella sua anima. Miei cari, è un grande bene quando Dio ci apre gli occhi, ci apre l'anima e sentiamo il suo peso. E mi sembra che alcuni mesi fa raccontai il fatto di essere andato a portare una cosa al supermercato indietro, e la commessa mi disse: «Ma l'hai aperto?» Yeah? E in quel momento ero come bloccato, ho detto no, per riavere i soldi indietro. Erano 11 euro e qualche cosa, no? Quando in verità l'avevo aperto. E ho detto una bugia. In quel momento, cioè, pensavo a riavere gli 11 euro e qualche cosa indietro. Miei cari, dopo ho detto: «Ma per 11 euro e qualche cosa ho commesso un peccato». E io stavo malissimo, sul vero senso della parola. Sentivo il peso di Dio nel mio intimo. E quante volte ho detto: «Signore, perdonami, 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 che sia questa una lezione per me». Ci sono caduto la seconda volta. Questo salmo dice che io riconosca la verità che tu mi stai insegnando. E sapete qual è la verità che Dio ci vuole insegnare? Che siamo peccatori dalla punta del capello fino alla punta del dito. In tedesco si dice: «Wir sind durch und durch, ja, Sünder». Siamo dei peccatori. Ed è un bene, miei cari, riconoscerlo continuamente. Miei cari, io credo che non ci sia un giorno che non pecchiamo. E la preghiera nostra dovrebbe essere: «Signore, fammi riconoscere il peccato, perché io voglio vivere una comunione sana, intima, giusta con te». Vi dico un'altra verità: alla carne non piace essere accusati per niente. Avete notato come ci alteriamo quando qualcuno ci sta mostrando una mancanza? Wow! Cioè, ci agitiamo, cerchiamo di giustificarci, di dire: «Ma come ti permetti? Ma chi sei?» Cosa vuol farci capire questo salmo? Davide, dopo aver nascosto il suo peccato, imparò, pagando un prezzo molto alto, che non possiamo nascondere davanti a Dio. Dobbiamo essere noi a confessare subito il peccato al Signore, chiedendo il perdono. A volte, miei cari, ci rendiamo la vita così difficile e continuiamo a combattere con il peccato, quando possiamo essere da un momento all'altro. Naturalmente il Signore conosce la sincerità del nostro cuore. Se sente il Signore veramente il peso del peccato, che voglio liberarmene, e sento quella consapevolezza di averlo offeso, il Signore ci perdona immediatamente. Questo lo vediamo anche nella vita dei nostri figli. Siamo sinceri. Quanti ne combinano i nostri figli? Quanti? Eppure Eppure nel nostro cuore siamo in qualsiasi momento disposti a perdonarli, vero o no? A prescindere il fatto quando vengono e dicono mi dispiace. Wow, che sensazione bellissima. Che fai? Lo respingi? No. Ti rallegri. Magari con i miei figli ho pianto anche con loro delle lacrime. Ci siamo abbracciati. Quanto più il nostro Padre Celeste fu proprio nella peggiore crisi della sua vita per la perdita di quel bambino che Davide compose questo salmo. Veniamo al secondo punto, pregare per essere perdonati. E infatti leggiamo dal versetto 7, purificami con isoppo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Hai mai pregato così? Hai mai pregato così? Come ci sentiamo quando noi pecchiamo davanti al Signore? Sentiamo il peso del peccato? O stiamo piuttosto abusando della sua bontà, del suo amore? Uno dei segni visibili, miei cari, uno dei segni visibili del primo amore per Cristo, sapete qual è? È quando sentiamo il peso del peccato, quando ci dispiace profondamente di aver peccato contro Cristo. Il vero amore soffre in seguito. Sapete perché? Perché quando abbiamo offeso una persona che amiamo, ci sentiamo male. Cioè, mia figlia Selenia, in questo è una campionessa. Lei a volte è dura con me, però non passano 2 o 3 minuti che magari o mi scrive o mi telefona e dice: papà, mi dispiace, sono stata dura, perdonami. Lei in questo è una campionessa e posso imparare tanto di lei, quello che non spesso faccio io, dimostro più durezza, magari anche nei confronti di mia moglie. Questo è il primo amore, quando subito sentiamo il peso del peccato e vogliamo subito mettere ordine con la persona che amiamo. Ami tu Dio, ami tu Cristo, lo ami veramente. Allora senti il dispiacere, quello che provoca il peccato tra la relazione io con Lui. Davide, che amava tanto Dio, esprime parole di profondo senso di pentimento e di cordoglio, facendo completamente affidamento alla grazia e alla misericordia di Dio. Perché noi possiamo con un cuore aperto, con tutta libertà, andare a Cristo? Perché troviamo la grazia e la misericordia. Troviamo il perdono. Il suo dolore è così profondo che non può dormire a causa del peccato, che non lo fa più sentire libero di avvicinarsi a Dio. Avete fatto quell'esperienza che quando pecchiamo non abbiamo il coraggio di andare da Cristo? Come se niente fosse. Io non ci riesco. E poi la mano di Dio che mi spinge ad andarci, perché è pieno di vergogna. E aggiungo un'altra verità. State attenti che Satana fa proprio questo lavoro. Di dire: e hai tu il coraggio, adesso che hai peccato, di avvicinarti? Io sempre ho insegnato questo ai miei figli. Anche se l'avete combinata grossa, venite, ne parliamo. Anzi, se vieni, puoi stare certo che non ti punirò. Però se cerchi di nasconderlo, allora stai ben sicuro che se lo scoprirò ci saranno delle conseguenze. Ho insegnato sempre questo, che loro si sentano quella libertà di venire in qualsiasi momento da me. Davide ha urgente bisogno di assicurarsi di avere ricevuto il suo perdono. Miei cari, come ci sentiamo quando sappiamo che abbiamo ricevuto il perdono di Cristo? Io sento che mi è stato tolto un peso così grande. Mi sento libero. Mi sento di dire, wow, che bello. L'avete fatta questa esperienza? Nel versetto 4 dice, ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli. Quando tu me lo stai facendo vedere, sei giusto perché stai dicendo la verità. È irreprensibile quando giudichi. Abbiamo già fatto al Signore una preghiera di questo genere quando abbiamo riconosciuto il nostro peccato? Siamo sempre capaci di riconoscere il nostro peccato? Siamo davvero consapevoli che Dio ci osserva dovunque e sempre? Siamo consapevoli che ogni peccato, prima di ogni altra cosa, è fatto contro Dio? Davide ha peccato contro questa donna e contro Uria, però cosa dice qui? Solo contro te ho peccato. Prima di aver fatto del male a qualcuno, peccando contro di lui, lo abbiamo fatto in prima linea contro Dio. Il figliol prodigo cosa disse? Ho peccato contro il cielo e contro te. In primis noi offendiamo il Signore del cielo e della terra, colui che ha dato suo figlio in sacrificio per i nostri peccati. Non possiamo sfuggire con il nostro peccato dalla presenza di Dio. È impossibile, miei cari. A volte vogliamo cancellare la realtà che Dio mi sta vedendo. A volte facciamo dei stupidi, come se Dio non esistesse, e facciamo delle cose che in verità nel nostro subcosciente sappiamo, che in verità Lui ci sta vedendo. Il Salmo 139 dice, nel versetto 7, dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, ecco di là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo, le tenebre, vedete? Un'altra verità. Le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a te. Cioè vale a dire, non c'è niente che mi possa nascondere dalla presenza di Dio. E se io ho vero e proprio timore di Dio, allora dico stop, fermo. Dove vai? Cosa stai facendo? Ti fermi, perché il timore di Dio ti insegna, Dio non mette un occhio e non vede. Ogni peccato ha la sua conseguenza. Ecco la rivelazione straordinaria dell'onnipresenza e dell'onniveggenza di Dio, che costringe il peccatore in ogni attimo di chiara lucidità a riconoscere la propria debolezza, il proprio peccato, senza risparmiarsi di nulla, come fece Davide. Davide qui apre completamente il suo cuore. Ecco, dice nel versetto 5, ecco, sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Davide non voleva certo dire che sua madre fosse una poco di buono, no. Ma voleva ricordare che il peccato compiuto da Adamo ed Eva nel giardino Eden è qualcosa che abbiamo ereditato. Cioè vale a dire, Davide è così consapevole dire io posso fare, nascondermi, giustificarmi come voglio, una realtà resta: io sono peccatore. E solo la grazia di Dio, solo il perdono di Dio può rimettermi di riavere la comunione con il Signore. Altro non c'è. Tu ti puoi sforzare a fare il bravo, a fare tante di quelle opere, miei cari. Noi siamo soggetti continuamente a peccare. È una verità che dobbiamo riconoscere. Però certo, questo non mi giustifica a prendermi la libertà di peccare. Ma qual è il pensiero di Dio per noi? Che cosa desidera da noi? Guardate un po', versetto 6 e 7. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con isoppo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. E dice, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Quale verità deve risiedere nel mio intimo? Dio desidera che le nostre azioni siano la conseguenza della verità che ci è stata rivelata, che abbiamo riconosciuto in Lui. Dobbiamo riconoscere questa fondamentale verità. Non potremmo nasconderci davanti a Dio. La verità che Dio rivela nella nostra vita è che siamo dei peccatori e come tali siamo persi. A meno che, cosa? Confessiamo il peccato, esattamente. Vedete quanto è importante. Ma dobbiamo pregare, e Davide in un altro salmo dice, Signore, aiutami a riconoscere anche quei peccati nascosti. Così lui ricerca la comunione con Dio, che addirittura ha paura di aver commesso un peccato e non è consapevole, e glielo chiede. Dobbiamo perciò imparare a usare la sapienza che viene dalla parola, dalla sua parola, e che ci rende consapevoli che Dio ha già visto tutto e sa tutto, ma proprio tutto. Anche quello che ci illudiamo di nascondere come se Lui non esistesse. Che Dio possa spingere la tua e la mia anima a fare queste parole di Davide, le tue e le mie. Infatti nel versetto 8 dice, del Salmo 51, fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia. Forse lui cantava, ma non c'era gioia, non c'era letizia. Quante volte noi cantiamo dei cantici, cantiamo così giusto per cantare. Ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Le parole di Davide esprimono la realtà del proprio ravvedimento e il desiderio di essere purificato. Egli aveva conosciuto la ricchezza dell'essere stato un uomo tanto apprezzato da Dio. E ora richiede di non togliergli lo Spirito Santo. Lui ha sperimentato delle grandi benedizioni. Lui si ricorda le gioie che lui sperimentava. Miei cari, anche noi abbiamo sperimentato quelle gioie. Però guardate un po' cosa fa il peccato. Distrugge queste gioie, distrugge la comunione con il Signore e naturalmente anche con altri fratelli. Allora oggi certamente non può succedere che Dio ci toglie lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo viene a vivere in noi e non più su di noi. Capite la differenza? Davide prova poi un forte desiderio di ritornare a servire il Signore ed è quello che succede attraverso la consacrazione a tutti coloro che sono naturalmente pentiti sinceramente. E ora come ultimo punto, riconsacrarsi a Dio. Questo lo vediamo nel versetto 13 dove dice insegnerò una volta confessato il peccato, una volta ricevuto il perdono, dice: insegnerò le tue vie ai colpevoli. Ora è di nuovo cosa? Ristabilito per servire. Vi ricordate di Pietro? Cosa fece Pietro quando rinnegò 3 volte il Signore? Cosa fece? Lui ritornò alla sua vecchia vita e il Signore andò. Lo ha ristabilito e poi disse: ora vai dai miei fratelli, servi il Signore. Cosa dice qui Davide? Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, o Dio, della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Perché si sentiva poi più libero. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Che parole straordinarie. Chi ha ricevuto la pace del Signore per davvero desidera servirlo, affinché altri possano venire alla stupenda conoscenza di Dio, scoprendo la sua luce meravigliosa. Dopo essere caduto nel peccato, il credente ha bisogno che il suo spirito sia liberato dalle catene con cui si è lui stesso legato. Avete fatto questa esperienza? Che quando c'è disubbidienza, c'è peccato, noi non abbiamo la forza di servire il Signore? E se lo facciamo, miei cari, dobbiamo mettere una maschera, altrimenti non è possibile. Di vero cuore non è possibile. Solo quando siamo liberi dal peccato possiamo esprimere la gioia di appartenere al Signore. Lo possiamo gridare. Avete fatto questa esperienza come il peccato ci blocca dalla comunione e dal servizio al Signore? Nel passato ho conosciuto un credente, molti anni fa, non qui, che quando gli chiedevo di fare un servizio al Signore, egli mi rispondeva: non chiedermelo, non posso. E io dicevo, non capivo assolutamente, e glielo dicevo di nuovo: per favore, non chiedermelo, non posso, non posso. Ma non capivo che in verità questo fratello viveva nel peccato. Non aveva quella libertà. Ritrovata questa condizione di pace con Dio, Davide riconosce cosa davvero ha valore davanti a Dio. Tutto il resto che facciamo per Dio, quando siamo nel peccato, non ha nessun valore. Tu puoi cantare, venire in chiesa, leggere la Bibbia, pregare, non serve a niente. Infatti dice Davide nel versetto 16: tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei. Gli mancava l'occasione, ma lui aveva capito. Cioè, è inutile che io magari abbellisco e cerco la comunione con il Signore quando c'è un muro. Cosa dice Isaia? Tra il mio popolo e me c'è un muro. Il peccato crea un muro. Il peccato crea un muro tra Dio e anche con la fratellanza, con la Chiesa. Altrimenti li offrirei, né gradisci olocausti. Il sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Esperienza personale di Davide. Lui capisce quello che ha valore davanti a Dio. È inutile che magari cerchi di mettere in ordine il tuo peccato. C'è un solo modo di mettere in ordine il tuo peccato: il sangue di Cristo Gesù nel confessare il tuo peccato. Altrimenti non c'è niente. Tu ti puoi sforzare, puoi andare alla strada, evangelizzare, portare trattati, fare elemosina, puoi fare tanti di quei sacrifici. Il Signore dice: non servono a niente. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Miei cari, quando il Signore fa pesare il peccato che ci rende afflitti e abbattuti e ci umilia, ecco quello che il Signore gradisce. Il Signore dice, ecco, ora sei pronto. Ora sei pronto e io voglio ristabilirti. Ecco l'atteggiamento fondamentale di ogni consacrazione, un cuore puro davanti a Dio e il sacrificio che Egli gradisce. Davide concluse il suo canto per mezzo dell'intercessione come soltanto veramente un uomo di Dio può fare. Chi conosce la sua storia sa bene quanto il suo nome fosse legato al popolo di Israele, vero? Quanto egli avesse dedicato tutte le sue forze per onorare Dio attraverso questo popolo, che naturalmente era ribelle e per niente facile da governare, eppure il suo cuore batteva per questo popolo. Così le ultime parole di questa preghiera non ci presentano più un uomo che sta pensando a se stesso, no. Ma un uomo che dopo essersi messo in pace con Dio, si dedica a fare cosa? A servire il suo popolo. Quando si cade nel peccato, miei cari, non hai nessuna motivazione e forza di servire la Chiesa. Dedicarti ai tuoi fratelli in Cristo. Il peccato non fa altro di privarci da Dio e dalla fratellanza. Infatti nel versetto 18 leggiamo: fa del bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme. E vorrei a questa ultima frase aggiungere un mio pensiero. Quelle mura, Davide avrebbe potuto anche dire, quelle mura che hanno corso il rischio di crollare a causa del mio peccato. Miei cari, ora dico un'altra verità. Quando non confessiamo il peccato, può addirittura distruggere una comunità. E questo è successo, non una volta, ma tante volte. Infatti nella sua condizione di peccato Davide aveva messo in grave pericolo tutto il popolo. E sapete cosa ne fu delle guerre che il suo popolo stava combattendo? Furono sconfitti. Soltanto quando siamo pronti a esprimere, come fece Davide, il desiderio di essere liberati da una triste realtà di peccato che ostacola naturalmente il nostro cammino, potremmo conoscere il perdono totale. Nel versetto 19 infatti leggiamo l'ultimo versetto: allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Ecco, ora, quando è tolto il peccato, Dio gradisce questi olocausti, allora si offriranno tori sul tuo altare. Ora che il peccato è stato tolto, tutto è possibile. Solo ora ha senso di servire il Signore, offrire sacrifici di lode, sacrifici di ringraziamenti. Voglio concludere. Quali lezioni possiamo trarne da questa vicenda di Davide? Se abbiamo peccato e lo Spirito Santo ce lo attesta attraverso la parola, a volte si usa anche di un Nathan, di un fratello, di una sorella. Ascolta, accetta, portalo davanti a Dio e dire: Signore, è veramente così? Non ribellarti, non sentirti attaccato, offeso. Abbi un cuore aperto per quello che Dio vuole trasmetterti. Dobbiamo anche avere il coraggio di confessare il peccato per ottenere il perdono. Satana è l'accusatore dei figli di Dio. Satana non ci risparmia, ma aspetta l'occasione di accusarci del nostro peccato. E voglio concludere con questo pensiero. Quando però cerchiamo subito il perdono di Dio, confessando il peccato, sapete cosa succede? Quando Satana si presenta davanti a Dio per accusarci, dicendo a Dio: hai visto quante ne ha combinate oggi Giuliano? Il Signore gli risponderà: arrivi troppo tardi. Giuliano mi ha già chiesto perdono dopo aver peccato. Fine della discussione. Amen.